Ecco, cercheremo di, come dire, gratificare voi che siete venuti e cercheremo anche di non penalizzare chi non ha potuto venire. Cominciamo a pregare con il Salmo 115-113b. Si capirà perché questo Salmo, quando diremo che cosa si presenta. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Ecco, questo Salmo si domanda: dov'è il loro Dio? È la domanda anche che si fanno dopo la resurrezione gli apostoli, le donne: dov'è il Signore? Dov'è che lo troviamo? Ecco, questo Salmo parla di bocca, occhi, orecchi, mani, piedi che non funzionano, e abbiamo visto che Gesù durante la sua vita terrena ha aggiustato qualche gamba, l'ha fatta camminare, qualche mano l'ha raddrizzata, ha resa di nuovo abile, ha aperto qualche orecchio per ascoltare, qualche bocca per parlare, qualche occhio per vedere. Ed ha risorto, cosa fa? Siamo giunti a un brano molto bello. Una persona è venuta prima a dirmi: anche se c'era lo sciopero, ho fatto di tutto per arrivare perché quel brano è troppo bello e mi piace. Siccome piace tanto anche a noi quel brano, lo lasciamo alla volta prossima e ci introduciamo. Così noi ci stiamo su una settimana di più e voi lo gusterete di più nell'attesa. E facciamo un fuoricampo per vedere cosa e come opera il Signore risorto ancora oggi, attraverso un brano noto, che è un anticipo di quello che faremo, finito Giovanni, faremo Luca, ed è la postfazione del Vangelo di Luca, che parla dei due discepoli di Emmaus. Ed è un testo molto bello per vedere cosa fa il Signore risorto e come noi lo incontriamo. E proprio dopo questo brano potremo capire meglio la Maddalena. E spiego perché. Perché questi discepoli di Emmaus già conoscevano il brano della Maddalena, come noi. E il loro commento sapete qual è? Oh sì, delle donne sono state al sepolcro, sono andate anche gli apostoli a vedere, ma gli apostoli pensano vaneggiamenti da donne. La storia della Maddalena. Quindi quei due di Emmaus non l'avevano capita bene, come neanche gli apostoli. Come neanche noi. Allora ci mettiamo prima nei panni di questi, che vengono dopo come noi, per capire cosa ha sperimentato lei, in modo da poter fare anche noi la stessa esperienza. E allora ci trasferiamo al Vangelo che viene prima di Giovanni, che è Luca, all'ultimo capitolo, e facciamo questo slargo sui discepoli di Emmaus.
Sì, il titolo originario potrebbe essere diverso, comunque è vero, è noto come i discepoli di Emmaus. Potrebbe essere anche come la ricerca del risorto per chi scende da Gerusalemme e va altrove. Dunque, da Luca, capitolo 24, 13-35. Lo leggiamo nella traduzione più aderente al testo. Seguitela sul testo che avete tra mano. Ed ecco, due di loro, nello stesso giorno, erano in cammino verso un villaggio distante 60 stadi da Gerusalemme e di nome Emmaus. Ed essi conversavano l'un l'altro su tutte queste cose che erano accadute. E avvenne, mentre essi conversavano e questionavano, addirittura lo stesso Gesù, avvicinatosi, camminava con loro. Ora i loro occhi erano impossessati perché non lo riconoscessero. Ora disse loro: che sono queste parole che vi ributtate l'un l'altro passeggiando? S'arrestarono col volto scuro. Ora rispondendo uno di nome Cleopa disse a lui: tu solo abiti forestiero in Gerusalemme e non conosci le cose avvenute in essa in questi giorni? E disse loro: quali? Ora essi gli dissero le cose riguardanti Gesù il Nazareno, che fu uomo profeta, potente in opera e parola, davanti a Dio e a tutto il popolo, e come i nostri sommi sacerdoti, i nostri capi, lo consegnarono a una condanna a morte, lo crocifissero. Ora noi speravamo che fosse lui colui che stava per riscattare Israele, ma con tutto questo è il terzo giorno da che questo avvenne. Ma anche alcune donne tra noi ci sconvolsero, essendo state di mattina al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, vennero dicendo d'aver visto anche una visione di angeli che dicono che egli vive. E se ne andarono al sepolcro alcuni di quelli che sono con noi e trovarono così come anche le donne dissero, ma lui non lo videro. Ed egli disse loro: o senza testa e lenti di cuore a credere a tutte quelle cose di cui parlarono i profeti, non bisognava forse che il Cristo patisse queste cose ed entrasse nella sua gloria? E iniziando da Mosè e da tutti i profeti, interpretò per loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E si avvicinarono al villaggio dove andavano, ed egli fece come per andare oltre. Ed essi lo forzarono, dicendo: dimora con noi, perché è verso sera e il giorno è declinato. Ed entrò per dimorare con loro. E avvenne, mentre era adagiato a mensa lui con loro, preso il pane, benedisse e spezzato lo dava loro. Ora si spalancarono i loro occhi e lo riconobbero, ed egli divenne invisibile da loro. E dissero l'uno all'altro: non era forse il nostro cuore ardente in noi quando parlava a noi nella via, quando spalancava a noi le scritture? E levatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli con loro che dicevano: davvero è risorto il Signore e fu visto da Simone. Ed essi raccontarono le cose lungo la via e come fu riconosciuto da loro nello spezzare del pane.
E questo racconto è un po' una postfazione al Vangelo, che dice il percorso di tutto il Vangelo, come si fa a incontrare il Signore. E questi due rappresentano i cristiani medi, anche ambrosiani, che hanno imparato bene il catechismo e fanno anche la redditio simboli, dicono anche il credo perfetto, però lui non l'hanno visto. Quindi sono molto delusi e amareggiati della loro fede e fanno anche analisi accurate eventualmente. Comunque la fede è tutta corretta, sanno anche quel che è capitato il mattino di Pasqua, oltre che sulla croce, oltre che durante la vita di Gesù, ma sono amareggiati, non hanno speranza. Perché? Lui non l'hanno visto. Hanno i piedi, questi discepoli, come tutti, cosa servono? Per fuggire da Gerusalemme. Hanno la bocca, cosa serve? Per litigare tra di loro. E hanno gli occhi, hanno il volto, gli occhi, il viso, il volto è scuro, cioè non hanno volto, non sono rivolti a nessuno, sono chiusi nei loro problemi, amareggiati e delusi di ciò in cui credono o hanno creduto. E qui si fa quel tragitto che Luca propone durante tutto il Vangelo per giungere all'incontro, a riconoscere il risorto che è presente nella nostra vita. E voi tenete presenti, mentre leggete il testo, proprio i piedi, la bocca, gli occhi, le mani e il cuore di questi discepoli prima e dopo l'incontro con Cristo. E come avviene il cambiamento. E ciò che opera Cristo risorto in noi è esattamente ciò che opera in questi due discepoli. Cambia la direzione dei nostri piedi, cambia il nostro cuore, d'amarezza da un cuore pieno di amarezza a un cuore che arde, cambia l'udito, finalmente capiscono il grande mistero, cambia gli occhi, finalmente lo vedono, cambiano le mani, finalmente spezzano il pane, cambia la bocca, invece di litigare, finalmente dicono cosa gli è capitato nella vita, che l'hanno incontrato e l'hanno riconosciuto. Cioè praticamente l'incontro col risorto li fa risorgere, da loro piedi che camminano nella direzione giusta, occhi che vedono la verità, orecchi che ascoltano la parola, cuore che vive, che non si spegne nella disperazione, mani che spezzano il pane e bocca che racconta l'esperienza fatta. Quindi cosa fa il Signore risorto in noi? Fa questo. Ci dà piedi, occhi, mani, che finalmente vivono del suo spirito. E il mezzo è la parola, la prima parte del racconto, e poi il pane. E adesso leggiamo per ordine il racconto. E si potrebbe pensare che questo racconto è il passaggio dalla non speranza alla speranza, dal saper tutto avendo capito niente all'esperienza, dalla desolazione alla consolazione, che poi sono le due esperienze fondamentali della nostra vita. Nella desolazione restiamo chiusi e non facciamo nulla di buono, ci dividiamo gli uni dagli altri, e nella consolazione troviamo e vediamo il Signore e andiamo verso i fratelli. Quindi incontrare il risorto vuol dire questo. E dopo questo vedremo la storia della Maddalena la volta prossima, preparati da questo incontro, che loro già conoscevano ma non avevano capito. E anche noi già lo conosciamo, per cui è inutile dirlo. Prima facciamo questa esperienza. Allora vediamo i primi due versetti.
Ed ecco, due di loro, nello stesso giorno, erano in cammino verso un villaggio distante 60 stadi da Gerusalemme, di nome Emmaus, ed essi conversavano l'un l'altro su tutte queste cose che erano accadute.
Ecco, sono due di loro, due dei discepoli che hanno conosciuto e amato Gesù, l'hanno seguito fino a Gerusalemme, fino alla croce, fino alla sepoltura, fin dopo la resurrezione. Quindi due super discepoli, e di uno conosciamo il nome, Cleopa, che forse è lo zio di Gesù, probabilmente se si identifica Maria di Cleopa con la sorella della Madonna, di cui parla Giovanni, che abbiamo visto, e l'altro è anonimo. C'è spesso un anonimo, due ciechi, due sordi, il primo è quello lì, il secondo siamo noi, siamo simili a lui, siamo gemelli di quello lì. Quindi l'altro anonimo siamo noi. E cosa fanno quei due? Vivono nello stesso giorno, è il giorno della resurrezione. Ormai viviamo sempre in quel giorno. Il Signore è risorto, il sole è sorto, e aspetta solo che noi apriamo gli occhi per vederlo. E intanto camminano. Tutto il Vangelo di Luca è un cammino verso Gerusalemme, dove c'è la gloria di Dio. È metafora della vita che è un cammino verso Dio. Questi, guarda caso, camminano in direzione opposta, verso Emmaus.
È misteriosa questa località. Comunque, certamente, rispetto a Gerusalemme, che è in alto, è una località più in basso, quindi scendono. E viene in mente proprio sul filo dei racconti di Luca che... Anche il racconto del Samaritano presenta un uomo che scende da Gerusalemme, si allontana da Gerusalemme, c'è cammino e cammino, quello di Gesù è verso Gerusalemme, quindi da Gerusalemme verso la località.
E certamente sono due che vogliono bene a Gesù, infatti parlano di lui perché gli interessa, però si sono ricordati a Emmaus, che hanno la loro terra e i loro campi, che hanno anche famiglia, c'è il lavoro, bisogna tornare alle cose concrete. Beh, abbiamo ascoltato il Signore, ha detto cose molto belle, poi è finita così, speravamo che andasse un po' meglio, ma pazienza. Comunque abbiamo ascoltato bene tutta la parola di Dio, adesso torniamo al concreto. È un periodo in cui c'è qualcosa da fare in campagna attorno a Pasqua, quindi tornano a Emmaus alle cose concrete. e mentre tornano fanno l'omelia, si dice, si parlano l'un l'altro su tutto ciò che è accaduto. Un pochino quello che facciamo noi il lunedì, facciamo l'omelia, ci parliamo l'un l'altro su ciò che è accaduto a Gesù e vediamo cosa accade.
Si fanno memoria ma non c'è comprensione, vediamo. E avvenne, mentre essi conversavano e questionavano, addirittura lo stesso Gesù, avvicinatosi, camminava con loro. Ora i loro occhi erano impossessati perché non lo riconoscessero. Ora disse loro, che sono queste parole che vi ributtate l'un l'altro passeggiando? E s'arrestarono col volto scuro.
Ecco, mentre si parla di lui, lui è lì. E il dato fondamentale è che Dio è parola e nella parola comunica tutto se stesso perché dice parole vere, come uno che dice la verità e dice davvero se stesso. E mentre si parla di lui e di ciò che a lui è capitato, lui è presente. E cosa fa Gesù? Segue il loro cammino, anche se noi ci allontaniamo da lui, ci segue. Quindi Gesù risorto cosa fa? Segue tutte le nostre fughe. Non è che ci abbandona. E i loro occhi, dice il testo greco ekratunto, erano impossessati per non riconoscerlo. Cioè i nostri occhi sono impossessati da una forza misteriosa. Noi non è che vediamo la realtà anche quando guardiamo una persona, pensiamo sempre ad altro, non a ciò che vediamo. Se vedi una persona e dici a cosa mi serve, cosa pensa di me, come posso usarla, come può fregarmi. Cioè, sulla realtà io proietto sempre le mie paure e i miei desideri, ma non guardo la realtà. I nostri occhi sono impossessati da una paura che c'è dentro di noi, che ci chiude nell'egoismo e ci impedisce di vedere la realtà. Cioè, voglio dire, un uomo qualunque di buon senso, se vede una cosa pensa subito, quanto si può realizzare con questo? Che vantaggio ne posso trarre? Se no dico che uomo è. Tutto va monetizzato, quantizzato, tranne qualche poeta che si perde a guardare le cose come sono, ma poi dopo non conclude. Cioè, siamo concreti, ecco. C'è qualcosa che ci impadronisce dei nostri occhi e noi non vediamo mai la realtà, vediamo sempre di ogni cosa che utile me ne viene, di ogni persona altrettanto. Per cui non lo potevano riconoscere. E Gesù domanda loro, come se fosse un estraneo, ma cosa vi buttate addosso l'un l'altro mentre camminate? Perché probabilmente ognuno diceva, ma tu non hai capito bene, ma lui ha sbagliato quel punto, ma se ci avesse ascoltato lì quando eravamo a Gerusalemme, e avanti. Facevano varie ipotesi e litigavano su queste cose, tra l'altro si dice prima. Ma di cosa parlate? Gesù sembra estraneo, loro si arrestano col volto scuro. Ecco, la risposta è di cosa parlate? Volto scuro. Ecco, provate a pensare cos'è un volto scuro. Non esiste. È un volto che non è volto. Come mediamente le persone guardatele in faccia, soprattutto quando vanno al lavoro, che faccia hanno? Da pesce lesso, cioè niente. Un volto chiuso dentro di se stesso, un volto che non è rivolto a niente. Che non è relazione all'altro, il volto è relazione all'altro. È un volto che è dentro le sue menate e basta. Volto scuro. Tra l'altro tenete presente che tutta la seconda parte del Vangelo di Luca, Luca è chiamato medico, la prima parte, e pittore nella seconda, ricostruisce il volto dell'uomo, perché l'uomo è il volto che ha, cioè la sua relazione con l'altro. Questo è il volto scuro, è una maschera funebre. Questa è la risposta. Di cosa parlate? Di niente. E poi però
c'è forse la meraviglia, lo stupore che comunque chiude. No, una semplice sottolineatura, il fatto che Gesù si avvicina a loro, non è che loro si imbattano in Gesù, Gesù si avvicina e cammina con loro. Ecco, questo mi piace sottolineare. E il fatto che Gesù domanda. Fa una prima domanda adesso, poi ribadisce con un'ulteriore domanda dopo. Perché vuol portare così a consapevolezza, una certa lucidità di percezione, quello che dentro di noi si muove e si agita. Rispondendo, uno di nome Cleopa disse a lui: «Tu solo abiti forestiero in Gerusalemme e non conosci le cose avvenute in essa in questi giorni?» E disse loro: «Quali?»
Ecco, uno di nome Cleopa, probabilmente lo zio di Gesù, gli risponde: «Ma sei proprio tu forestiero, cioè non... Il Signore sembra la persona più estranea alla nostra vita concreta. Sulle cose accadute a Gerusalemme in questi giorni, sembra estranea alle cose che sono accadute a lui poi, mica a noi. Perché in realtà ciò che riteniamo accaduto a noi accade a lui. E ancora adesso al mondo, ciò che accade al fratello, all'ultimo dei fratelli, accade a lui. Ci domandiamo: ma dov'è Dio con queste ingiustizie, con queste guerre?» E cioè, domandati dov'è, è lì, accade a lui, che subisce l'ingiustizia, la morte, l'uccisione, il male. Ma a noi sembra estraneo. E allora gli rispondo: «Proprio tu, si vede, è l'unico forestiero che esiste, il più estraneo di tutti». E Gesù si finge estraneo e dice: «Ma che cos'è accaduto a Gerusalemme?» Fa spiegare a noi cos'è accaduto. E qui c'è la redditio simboli perfetta di un ambrosiano che recita bene tutto il catechismo. Che niente, non dico altre cattiverie, perché vale per tutti, anche per noi.
Ora essi gli dissero: «Le cose riguardanti Gesù il Nazareno, che fu uomo profeta, potente in opera e parola davanti a Dio, a tutto il popolo. E come i nostri sommi sacerdoti, i nostri capi lo consegnarono a una condanna a morte e lo crocifissero. Ora noi speravamo che fosse lui, colui che stava per riscattare Israele, ma con tutto questo è il terzo giorno da che questo avvenne».
Ecco, fermiamoci qui. Sostanzialmente c'è tutto il credo cristiano qui dentro, che è la storia di Gesù. Gesù, uomo di Nazaret, profeta, potente in parole, opere, davanti a Dio e agli uomini, consegnato dai sommi sacerdoti e dei capi alla morte e crocifisso. È la prima parte del credo. Poi c'è la seconda parte, dico, sappiamo anche che è risorto, quindi san tutto. E qui però inseriscono una cosa: crocifisso. Noi speravamo che lui avrebbe liberato Israele, invece è stato crocifisso. Quindi la loro delusione consiste nel fatto, e questa è la grossa colpa di Dio che poi il figlio ha portato sulla terra, la sua colpa è quello che ci ha salvati in modo strano con la croce, portando il nostro male. Perché noi speravamo che ci salvasse prendendo in mano il potere sulla terra, il dominio, regnando lui sulla terra. Quindi sono delusi proprio di ciò che è la salvezza, di come Dio ha operato la salvezza, del mistero della croce. Speravamo che la salvezza, speravamo che lui diventasse più potente di Cesare, facesse fuori Cesare. Speravamo che noi poi dopo avremmo dominato il mondo, che noi sì, speravamo, ormai siamo delusi e vabbè, ci rimane questa delusione, che è una delusione che è sempre segno dell'amore, perché non sei deluso di una cosa alla quale non ti sei appassionato o di una persona che non ami, è solo quella che ti può deludere. E quell'amarezza che ci coglie perché in fondo Dio non ha eseguito i progetti che noi volevamo.
Su questo sfondo così di delusione, forse qualche crepa, un indizio ma irrilevante. Alcune donne tra noi ci sconvolsero, essendo state di mattina al sepolcro, non avendo trovato il suo corpo, vennero dicendo d'aver visto anche una visione di angeli che dicono che egli vive. E se ne andarono al sepolcro, alcuni di quelli che sono con noi trovarono così, come anche le donne dissero, ma lui non lo videro.
Ecco, come vedete, sanno tutto di lui, sanno che è risorto, conoscono anche i racconti della resurrezione, sono venuti lunedì a sentire anche l'episodio della Maddalena con le altre donne, ma lui non l'hanno visto. Quindi c'è tutta una fede delusa perché non ha incontrato il Signore. Si sa tutto su di lui, ma che esperienza abbiamo di lui? E questo è il problema. La fede non è sapere tutto su Dio, che è impossibile.
Hanno visto anche, hanno visto degli angeli, anche però lui no. Sì.
È vero che delle donne dicono di averlo visto, ma guardate al versetto 11 cosa si dice. Parvero loro, cioè agli apostoli, quello che dissero le donne,
vaneggiamenti.
Sa, li vogliono bene, stravedono, chissà cosa hanno visto. Quindi l'esperienza del Signore risorto è per loro un vaneggiamento. E per quanti credenti è un vaneggiamento l'esperienza di resurrezione? Che l'esperienza di resurrezione vuol dire risorgere. Vuol dire incontrare il vivente. Questi sanno tutto, ma non l'hanno visto, non l'hanno incontrato. Eppure ce l'hanno lì, questo è il buffo. E adesso comincia la parte del riconoscimento. Questa prima parte è la parte nella quale ci troviamo. Che lui è lì, noi sappiamo tutto, ma non lo vediamo. E come facciamo a vederlo? Ecco la seconda parte del cammino.
Dunque, ci sarà una terapia da parte di Gesù, ma prima c'è questa diagnosi. Disse loro: oh, senza testa e lenti di cuore a credere a tutte quelle cose di cui parlarono i profeti.
Ecco, qui c'è la più bella definizione del discepolo. Senza testa, in greco è anoetoi, cioè scappati proprio. Gli manca, sono tutti apostoli, gli manca solo questa parte qui della testa, scerebrati. E poi bradicardici, il cuore batte, sì, ogni tre quarti d'ora fa un battito, ma mai per le cose belle e buone, solo battiti di paura. Difatti dice, senza testa e lenti di cuore a credere alle parole dei profeti, mentre a credere a tutte le parole delle cronache, dei giornali, a tutte le paure, o subito quello, sì, in tempo reale, immediata la reazione. Quindi la diagnosi è che c'è una mancanza di intelligenza e una durezza di cuore proprio per ciò che riguarda la promessa di Dio. Siamo molto attenti a tutte le cose che riguardano noi, alle nostre paure in fondo, e non invece alla verità che sono le promesse di Dio. Ed è abbastanza duro qui Gesù, dopo averli lasciati parlare, dice, vabbè, siete così. Però non dice solo questo, adesso c'è la terapia che dura tutto il resto del cammino.
Non bisognava forse che il Cristo patisse queste cose ed entrasse nella sua gloria? E iniziando da Mosè e da tutti i profeti, interpretò per loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano.
Ecco, cosa fa Gesù nel resto del cammino? Il cammino, tra l'altro, per Emmaus è lungo 60 stadi, dice il testo greco, e lo stadio è 600 piedi. Facendo 600 per 60 esce 6 per 6 per 1000. È un numero simbolico. 6 è il numero dell'uomo, 1000 infinito per 6. Cioè tutti i nostri infiniti cammini a seguire tutte le nostre deviazioni, pur di allontanarci. Che sono infinite le strade per sbagliare, una sola è quella che va giusta. E siamo specialisti in tutte queste strade. Il cammino è lungo e Gesù ci accompagna in tutti i cammini. E cosa fa? Il Signore risorto non fa altro che spiegare il crocifisso. Non era necessario che il Cristo patisse tutte queste cose per entrare nella gloria? Spiega il senso della croce come salvezza attraverso Mosè e tutte le scritture. Cioè tutta la scrittura non parla altro che della passione di Dio per l'uomo e di come Dio salva l'uomo in quel modo e non un altro. E quindi per tutto il giorno spiega questo, per tutto il resto del cammino, che sono partiti di mattino presto probabilmente, appena arrivate le donne e gli apostoli, che era poi il mattino presto, hanno detto, beh insomma, è meglio che torniamo a Emmaus. E lui li segue fino a sera e intanto gli spiega. Una giornata vuol dire una vita,
E si avvicinarono al villaggio dove andavano ed egli fece come per andare oltre. Ed essi lo forzarono dicendo dimora con noi perché è verso sera e già il giorno è declinato. Ed entrò per dimorare con loro.
Allora, notate una cosa, Gesù parla tutto il giorno. Qual è l'effetto di tutta la sua parola? E lo segue tutto il giorno nelle loro fughe. L'effetto è che finalmente lo invitano a fermarsi con loro. Cioè, cosa vuole Dio dall'uomo con tutta la Bibbia, con tutte le sue parole? Vuole semplicemente essere invitato da noi perché stia con noi un pochino, perché lui ci cerca e vuole stare con noi. Desidera essere desiderato. Difatti cosa fa la Scrittura? La Scrittura ci fa vedere l'amore di Dio per noi, il suo desiderio di noi, in modo che anche noi lo desideriamo, cioè lo amiamo. Ed è solo attraverso il desiderio e l'amore che lo incontri, mica sapendo tutto su di lui. Una persona può sapere tutto su di lui attraverso anche i servizi segreti per fregarla. Ma se una persona la ami, non è che vuoi sapere tutto su di lui. Se la ami, la conosci davvero. Se vuoi sapere tutto su di lui è per distruggerla. Quindi ci sono, proprio c'è un tipo di fede che anatomizza Dio e lo distrugge, facendone oggetto di analisi per smontarlo tutto, e c'è invece la fede che parte da un livello più profondo che è l'amore. È solo l'amore fa capire la persona e la vita, e soprattutto quel Dio che è amore. E allora finalmente, lo diranno dopo perché lo invitano, che il cuore si era scaldato intanto, arrivati vicino al villaggio, lui fa per andare oltre.
Stavo pensando proprio esattamente il fatto che mi piace questo, che Gesù si accompagna con loro e va. Cioè, uno direbbe ragionevolmente, sentendo le cose che hanno esposto, le domande, i dubbi, calma, ci fermiamo, ragioniamo. Cioè Dio, in fondo, non è che ci fermi, ci lascia camminare, cammina con noi, fino a quando noi gli diciamo fermati, dimora con noi, allora si ferma. Ma aspetta che noi diciamo questo, se no lui ci segue, ma fino a dove andiamo?
Ed è disposto ad andare anche oltre. E allora finalmente lo strattonano, gli usano forza per dire dai, dai, resta con noi.
Dimora
proprio. Era quel che desiderava, finalmente, dopo un giorno di fatica per spiegare la Scrittura, dopo tutta una vita, finalmente diciamo, dai, dai, vieni con noi, perché si fa sera. Ed è sempre sera se lui non dimora con noi. Dimora con noi. Perché il giorno volge al declino. Siamo sempre alla fine del giorno senza di lui. Cosa avranno capito di lui? Non si sa bene, ma qualcosa. Hanno capito che se lui dimora con loro c'è qualcosa di nuovo. Ed egli entrò per dimorare con loro. Entrò per dimorare con loro. La dimora è un termine anche abbastanza tecnico, vuol dire il domicilio, cioè sta lì di casa. Che la dimora di Dio è l'uomo. Uno dimora dove ama, lui ama l'uomo. Può dimorare solo lì, per questo ha camminato dall'eternità per raggiungere l'uomo. Adamo, dove sei? È da allora che lo insegue per essere invitato. E ha dovuto farsi crocifiggere e scomparire per non essere temuto e essere invitato. Entrò per dimorare con loro. E ora vediamo cosa accade.
E avvenne, mentre era adagiato a mensa lui con loro, preso il pane, benedisse e spezzato lo dava loro. Ora si spalancarono i loro occhi e lo riconobbero, ed egli divenne invisibile da loro.
Ecco, dopo aver parlato tutto il giorno, dopo aver parlato dell'Antico Testamento comparato col Nuovo, cioè come tutto l'Antico Testamento spiega la passione del Signore, e se notate la struttura dell'Eucaristia è tutta su questo brano. Nella prima parte leggiamo l'Antico Testamento, che è una promessa. Nel Vangelo leggiamo il compimento di questa promessa da parte di Gesù. Il centro del Vangelo è il racconto della passione di Gesù, il centro della Messa. E dov'è che si riconosce la sua presenza? Nel gesto che Gesù ha fatto nell'ultima cena, quando ha dato il suo corpo, quando la parola è diventata pane. Cioè, dov'è che riconosciamo Gesù? Attraverso la parola, la vedremo dopo, che ci scalda il cuore, che ci dà il desiderio di Lui, ce lo fa conoscere, e poi spezzando il pane, entrando in comunione con Lui, vivendo la sua vita e il suo amore. Allora si aprono gli occhi e lo riconoscono allo spezzare del pane. E Lui cosa fa? Non si dice che scomparve da Lui, come è tradotto, ma divenne invisibile. Cioè, il Signore non è che scompare, è sempre con noi ed entra per dimorare per sempre con noi. L'abbiamo sempre con noi nella parola e nel pane. Ma una volta che entra in noi è invisibile, perché? Perché il suo volto è diventato il nostro volto, trasformato dal suo. Perché? Perché abbiamo accolto la sua stessa parola, riceviamo il suo pane, la sua vita, viviamo la sua stessa vita. Quindi qual è la presenza del Signore? È proprio quell'ascolto della parola che cambia il mio cuore, cambia la mia intelligenza, quella parola che diventa pane, che diventa vita e che mi dà il suo volto di figlio. Perché? Perché mi sono incontrato con Lui che ha cambiato la mia vita. E l'ho incontrato nella parola e nell'Eucaristia.
Sì, la traduzione sparì dalla loro vista, non è felice, può essere anzi addirittura fuorviante, ti dà l'impressione di un'assenza. Mentre invece si potrebbe proprio pensare, si rese invisibile ai loro occhi perché si è come portato in profondità. Lui è lì. È lì, non era, è lì. E lo sarà sempre lì. È non visibile, non sensibile immediatamente, capito?
Ricordate anche nella Trasfigurazione che Pietro dice: è bello essere qui. E cosa dice il Padre? Ascoltatelo. Cioè, se tu lo ascolti, non stare lì a guardare Lui, diventi Lui, il suo volto così bello diventa il tuo, perché diventi figlio anche tu attraverso l'ascolto della sua parola. Sei in comunione con Lui, partecipi della sua vita, il suo volto diventa il tuo volto. Vedete, la prima cosa viene a essere il cambiamento di volto. Andiamo avanti, è così.
Sì, ultimi versetti dicono appunto: cambiato il cuore, cambiato gli occhi, cambia anche la direzione dei passi. E dissero l'un l'altro: non era forse il nostro cuore ardente in noi, quando parlava a noi nella via, quando spalancava a noi le scritture? E levatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli con loro che dicevano: davvero è risorto il Signore, fu visto da Simone. Ed essi raccontarono le cose lungo la via, e come fu riconosciuto da loro nello spezzare del pane.
Quando Gesù diventa invisibile, capiscono ciò che è accaduto durante tutto il giorno. E dicono: ma non ardeva il nostro cuore mentre ci spiegava le scritture? Cioè, il principio di tutto è la parola che accende il cuore, accende i desideri, accende la speranza. Cioè, la parola di Dio che ci dice la verità, che è la verità profonda per la quale siamo fatti, ci fa ardere il cuore che era bloccato, pietrificato dalle paure. Quindi la prima presenza del risorto è la parola che ci cambia il cuore. Un cuore deluso, amareggiato, senza speranza, chiuso nei propri fantasmi, diventa un cuore che arde, che brucia, come il roveto ardente. C'è il passaggio dalla desolazione alla consolazione, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla vita, dall'interno. Quindi c'è una risurrezione interna, che è la prima, operata dalla parola, che è parola creatrice, la parola del Signore. Per cui quando anche si leggono così i programmi pastorali, bisogna stare attenti a una cosa, che il Vangelo va annunciato, ma innanzitutto va ascoltato. Se no cosa annunci? Se non ti arde il cuore. Se no siamo come questi due discepoli che sanno tutto. E dicono, sai che il Signore è nato a Nazareth, no, a Betlemme, vissuto a Nazareth, morto in croce, risorto, e poi la donna l'ha vista, e poi ti racconta anche tutta la storia della Chiesa, ma che gli interessa a lui? Niente. La sua vita è piatta, l'intelligenza piatta. E un annuncio simile interessa a nessuno, grazie a Dio. Al massimo può finire nella Costituzione Europea, ma per fortuna non c'entra questo Cristo. È un Cristo che entra nel cuore e cambia le persone. Non è il Cristo dei musei e della cosiddetta cultura, per modo di dire. È quel Cristo che fa sì che noi, che eravamo come gli idoli che avevamo, che hanno occhi che non vedono, hanno bocche che non parlano, se non per litigare, hanno orecchie che non ascoltano, hanno mani che non toccano, e hanno piedi e non camminano se non per andare in direzione contraria, ecco che queste persone finalmente hanno un cuore nuovo che si è acceso proprio ascoltando la parola, perché l'uomo dipende dalla parola che mette dentro, è la parola che gli guarisce il cuore. E il loro cuore si è acceso, e allora hanno capito, e l'hanno invitato, e l'hanno desiderato quel Signore che hanno conosciuto nella parola, e se lo desideri viene, non desidera altro Dio che venire. Dio è amore, l'amore vive dove è amato, dove è desiderato, se no è morto, è ucciso, dalle nostre disperazioni, dal nostro odio, dai nostri egoismi. Quindi è presentissimo, e l'incontro col Signore è questo, è quest'amore profondo che viene dalla conoscenza, dall'ascolto, non dalla propaganda, non dall'indottrinamento. Questi sapevano tutto di Lui, e delusi di Lui, e non lo vedevano, e ce l'avevano lì. Aspetta, mi si è girata la pagina, ecco, il cuore che arde. E poi continuano. Mentre ci spiegava, ci apriva le scritture, si dice che apre le scritture, è un'operazione che Gesù fa, le scritture sono come sigillate, lui le apre, però farà un'altra operazione dopo al versetto 45, non basta aprire le scritture, deve anche aprire la testa dell'uomo, perché la nostra testa è chiusa, dice quindi aprì loro la mente a capire le scritture. E in quel momento loro, mentre erano seduti alla mensa, che è poi l'Eucarestia, risorgono. In greco c'è anastantes, che è il termine della risurrezione. Risorgono. Levarsi vuol dire risorgere. E ritornano. Ritornare vuol dire convertirsi, cambiare direzione di vita. Cioè la parola e l'Eucarestia ci fanno risorgere perché ci arde il cuore e cambia la direzione della nostra vita. E finalmente, mentre prima fuggivano da Gerusalemme, che è il punto d'arrivo, la gloria, ora corrono a Gerusalemme e arrivano, sembra un tempo infinito senza tempo, perché arrivano subito, arrivano e trovano gli undici, gli apostoli, il fondamento della Chiesa, e gli undici dicono, sai che il Signore è risorto, e lo sappiamo, 2000 anni fa quegli undici l'hanno visto, e Pietro l'ha visto e anche gli altri, e noi cosa diciamo? Anche noi nel cammino l'abbiamo riconosciuto nello spezzar del pane. Non l'abbiamo visto, l'abbiamo riconosciuto e ha cambiato la nostra vita. Quindi quel Signore che è risorto 2000 anni fa circa e che i primi hanno visto ma non avevano riconosciuto, noi lo riconosciamo sempre attraverso la parola che ci cambia il cuore, la bocca, gli orecchi, i piedi, le mani, attraverso quel Signore che così riconosciamo come il vivente. Perché? Perché incontrando Lui risorto, ha fatto risorgere anche noi. Ecco, e questa è l'esperienza della risurrezione, riconoscere il vivente che ci ha fatto rivivere. Ecco, voi capite che chi non fa questa esperienza, come ha fatto la Maddalena, vedremo la volta prossima, un po' meglio, pensa come pensavano gli apostoli e questi due. Sì, sì, le donne l'hanno visto, la Maddalena e le altre, ma sai, sì, anche gli apostoli sono andati, lui non c'era, però sono vaneggiamenti, perché lui non c'era e non l'hanno visto. E invece no, il problema è proprio come i primi l'hanno visto e l'hanno dovuto riconoscere, noi lo possiamo riconoscere e vedere in ciò che opera lui oggi attraverso la parola che ci fa ardere il cuore, attraverso il pane che ci trasforma il volto, ci dona la sua vita. E allora quando parliamo di resurrezione di Gesù parliamo di incontro con lui che cambia la nostra vita e non un incontro. Fino a quando diventa desiderio di Lui, dimora con noi. E Lui dimora per restare sempre con noi. E resterà sempre nella parola e nel pane. Resterà sempre viandante che ci accompagna in tutte le nostre strade, in tutte le nostre deviazioni, per liberare il nostro cuore dalla paura che lo blocca, per liberare la nostra mente dai propri fantasmi e per farci di nuovo rivivere come Lui è vivo.
Satis. Ci fermiamo qui. Questo è già un testo di approfondimento, quindi non suggeriamo altri testi. Si può riprenderlo, si può riprendere addirittura anche quello presentato lunedì scorso. È sufficiente.
Allora, mi è molto chiaro la questione della parola. La parola è quello che cambia dentro. E fa nascere il desiderio che sentiamo questa presenza di Gesù con noi. Vorrei capire di più così intenti per lo riconosco a dispensare del pane. Concretamente nella mia vita, cosa vuol dire? Soltanto all'Eucaristia, tutto poi andrà in verità, a che fare con la legge.
Spezzare il pane vuol dire fare memoria di ciò che Gesù ha fatto, che ha dato la vita, ha condiviso tutto, fino a condividere la vita. Siccome uno vive delle memorie che ha, se noi facciamo realmente memoria di ciò che Gesù ha fatto, vuol dire che facciamo come Lui ha fatto. Fate questo in memoria di me. Quindi vuol dire vivere come Lui. Ma per vivere come Lui devo conoscere chi è Lui. Quindi la parola mi suscita il desiderio di vivere come Lui. E l'Eucaristia è il far memoria del suo dono, della croce, della sua resurrezione e vivere di questo pane, di questa parola che è diventato il pane della mia vita, cioè lui diventa la mia vita. Allora l'ho incontrato. Ma anche una persona, quando è che la incontri? Quando le vuoi bene, se no mica... Uno che incontri per strada che ti pesta il piede, l'hai incontrato? Sì, ma preferivi non incontrarlo. O sulla metropolitana quando ti pigiano l'incontro, preferisci di no, ma è anche così. Cioè l'incontro è qualcos'altro. Proprio l'incontro è accogliere l'altro e portarlo dentro e diventa la tua vita. Allora il fatto che il Signore sia risorto non è solo che è risorto 2000 anni fa, questo è il presupposto, se no sarebbe solo morto e basta. Però siccome Dio è amore, l'amore vive dove è amato. Lì sta di casa, entrò per dimorare con loro. Quando lo invitiamo, viene e dimora con noi. E allora possiamo spezzare il pane, vivere come lui, in memoria sua, e allora lo riconosciamo e il suo volto diventa invisibile perché diventa il nostro stesso volto, è il suo. Diventiamo figli perché viviamo da fratelli. Questo testo è densissimo, c'è dentro tutto il concentrato del Vangelo. È appunto una postfazione del Vangelo che serve per riassumerlo tutto. Il Vangelo cominciava, te lo scrivo perché tu riconosca la verità delle cose che hai imparato, perché anche i discepoli lì, la chiesa alla quale si rivolgeva, era gente che aveva già imparato, erano bravi cristiani, sapevano il catechismo, ma non avevano riconosciuto il pericolo di non riconoscere il Signore. E allora te lo fa riconoscere raccontandotelo, facendotelo conoscere bene. Conoscendolo bene lo ami, amandolo lo porti dentro e porti dentro lui, non uno che ti sei inventato tu. E allora questo trasforma la tua vita. Allora l'Eucaristia in memoria di lui diventa effettivamente il vivere la memoria, diventi memoria vivente di lui. Chi mangia di me vive di me. Credo che anche lui se la cava come ce la caviamo tutti, non sappiamo come, e ogni volta è da vedere, però davvero possiamo andare tranquilli che l'uomo è desiderio e deve leggere in profondità i suoi desideri. Se non è desiderio è disperazione, ma è desiderio deluso, ma di qui non esci. E allora lasciare pure che escano le sue delusioni e saperle leggere. O i suoi desideri e saperli leggere in profondità. Cioè, se tu noti anche tutta la scrittura, non è altro che una lettura dei desideri dell'uomo, delle sue delusioni, per arrivare in profondità qual è quel desiderio che abbiamo. Abbiamo il desiderio di essere figli, di essere fratelli. Abbiamo desiderio di amare e essere amati. Abbiamo desiderio di solidarietà, di alleanza, di accettazione. Ecco, non di guerra, di spietatezza, di critica, di odio, ce l'abbiamo tutti. Magari sbagliamo nel modo. E allora bisogna partire da questi elementi che tutti abbiamo. Punto primo. Punto secondo, è meglio dir niente. Fino a quando non capita una cosa, che il nostro modo di fare interroga l'altro. Cioè, se tu sei solidale con l'altro, sei un vero amico, l'altro ti chiede. Cioè, Pietro dice cos'è l'apologetica, usa la parola proprio di apologia, che consiste nel render conto a chi vi domanda della bella speranza che vede in voi. Che bella speranza vede in noi un altro. E questo è il problema. Se noi abbiamo quella bella speranza, poi lui presto tardi ci chiede, ma dice, scemo non sei, disonesto neanche, come mai questa bella speranza? E allora gliela puoi spiegare.
Sto pensando che forse è indicativo anche come possa essere un approccio corretto con l'altro, il fatto che Gesù domani, cioè il fatto che non è che si sia risposto a una domanda, ma è proprio una delle domande. Forse bisogna a chi ha cosa, a rendersi conto, non è che sia una domanda diretta, però aiutare a chi uno ha questo, che fa di tutto, si renda conto, perché non ci sono più.
Forse non abbastanza.
troppo magari anche. Quando uno vuole essere mio amico, io mi chiudo, dico lasciami in pace. Lo si diventa, è come la volpe, va domesticata la persona. Sì, e anch'io, ma sbaglio sempre lo stesso. Brava.
Io volevo fare una domanda per la volta scorsa, però ti devo come supporta. Ecco, dopo che c'è l'incontro con il sordo, mi chiedevo la volta scorsa, si può tornare indietro? Cioè, questi discepoli che l'hanno incontrato, che hanno creduto con Giovanni, poi non fanno un capo un'altra volta. E invece io ho la sensazione che l'ho incontrata, però poi è scappato di nuovo. E la domanda l'altra volta non, cioè, sembrava impossibile che potesse scappare di nuovo. Con i discepoli che hanno messo stasera dicevi che sono infiniti di fuga pian piano. Mi piaceva sentire qualcosa di più, cioè, se è possibile appunto di andare via, poi incontrato.
Più o meno credo che la tua esperienza sia comune e porto un paragone che non è simpatico ma che è giusto in questo caso, cioè come in una guerra, perché c'è una guerra contro il male, contro l'asse del male che è dentro di noi, quindi lì è giusta la guerra. E la guerra magari è finita, il nemico è già vinto, sì è vero, cioè io voglio amare il Signore, amare il prossimo. Però i miei occhi ancora, sì, un occhio più o meno abbastanza buono, l'altro cattivo. I miei giudizi, per caso, dopo 99 di critica, con fatica ne faccio uno buono perché mi sono accorto di aver sbagliato 99 volte. Cioè non è ancora stato occupato il territorio. Cioè c'è una conversione poi che passa giorno per giorno attraverso gli occhi, gli orecchi, lo stomaco, i piedi, le mani, attraverso tutta l'esistenza. E questo è il lavoro di tutta la vita. E se non si fa questo, ritornano 7 demoni peggiori di prima. Cioè la presunzione di essere credenti, che san tutti, ma che non gliene frega niente del Signore né della vita cristiana. Non so se mi spiego. Era il Vangelo, credo, che c'era qualche giorno fa. Entrano 7 demoni peggiori di lui. C'è questo pericolo, cioè che la guerra è vinta, ma non è ancora occupato tutto l'insieme, organizzata la vita. Cioè desidero amare il Signore, mi sono convertito, voglio amare i fratelli, poi mi accorgo che sono continuamente egoista, che infiniti punti, ecco. Ed è il lavoro di tutta la vita, consegnarsi pezzo dopo pezzo all'amore invece che all'egoismo e alla morte, all'amore e alla vita. Ed è per questo che quotidianamente ascoltiamo la parola e celebriamo l'Eucarestia e diciamo Kyrie eleison. Quindi è la pazienza di una vita poi il convertirsi. Anche se è vero che c'è una conversione iniziale che è fondamentale. Però bisogna stare attenti a non accontentarsi della fiammata iniziale, se no il fuoco va alimentato, ecco. Attraverso la parola e il pane.
Ci dà la pazienza. Tanto che io veniva accomodata la domanda, a me si affacciava una risposta, penso non sia di gioia, ma abbia un certo fondamento. Cioè, una volta che si è incontrato il Signore, credo che ci siamo lasciati incontrare da lui, credo che possono esserci delle battute a vuoto, possono esserci delle battaglie, però che queste sono
possiamo concludere con il Padre nostro e tornare a casa a piedi? La strada è lunga. Sono 36.000 piedi, 60 stadi.